nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
Eccoci di nuovo a Nessuna è Perfetta, con un bel caffè che abbiamo già preso col nostro ospite del caffè di questa domenica, Rocco Casalino, e un altro che prenderemo con gli ospiti di questa puntata. Questa puntata che avrà come filo conduttore la polemica, che non è arrivata tanto fuori dalle mura dei palazzi della politica o tra le giornaliste, le intellettuali che se ne occupano. Perché secondo me se ne è parlato, sì, ma fino a un certo punto, e soprattutto se ne è parlato in circoli chiusi. Di che cosa vogliamo parlare questa domenica? Vogliamo parlare del fatto che il governo Draghi è partito con un numero di ministre, 8, che è un po' meno di quel che ci si aspettava, nel senso che si pensava a metà e metà, e del fatto che due partiti di sinistra, Partito Democratico e l'EU, non abbiano segnalato delle ministre. Ora, si dirà, non li hanno scelti, così è stato detto anche dai partiti, non li hanno scelti proprio i segretari di partito, sono state scelte autonome del Presidente del Consiglio, come da norma, e del Presidente della Repubblica. E tuttavia è bene che se ne parli, perché se noi qui a Nessuna è Perfetta e in tanti altri contesti continuiamo a dire che la modernità del paese passa attraverso il vero, reale coinvolgimento nelle decisioni, cioè ai livelli anche di potere delle donne, se no la vita delle altre donne, quelle che di potere non ne hanno, non cambierà mai, è giusto che ci si interroghi sul perché ancora una volta non succede. E di questo parliamo oggi. Anche perché è stato proprio lui a dirlo.
La mobilitazione di tutte le energie del Paese nel suo rilancio non può prescindere dal coinvolgimento delle donne. Il divario di genere nei tassi di occupazione in Italia rimane tra i più alti in Europa, circa 18 punti su una media europea di 10. Dal dopoguerra ad oggi la situazione è certamente migliorata, ma questo incremento non è andato di pari passo con altrettanto evidente miglioramento nelle condizioni di carriera delle donne. L'Italia oggi presenta uno dei peggiori gap salariali tra generi in Europa, oltre una cronica scarsità di donne in posizioni manageriali di rilievo. Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge.
Ecco, insomma, l'ha detto il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e dunque, ed è importante che questo non diventi, come dire, un argomento di dibattito solo per le politiche del Partito Democratico o per le intellettuali o i giornalisti. È un argomento che ci interessa tutte, perché se non si cambia la vita delle donne e se non ci sono le donne a dire nei posti di potere si fa così, è molto difficile che poi l'occupazione femminile cresca, le donne raggiungano la parità di salario, la parità di lavoro, le scuole funzionino con il tempo pieno, che è assolutamente necessario. Le prossime volte saranno davvero metà e metà le ministre, e perché è importante che ci siano donne che possano decidere se vogliamo che cambi la vita di tutte noi. E la nostra Sunday Girl questa domenica è la senatrice Roberta Pinotti, senatrice del Partito Democratico, presidente della Commissione Difesa al Senato, già ministra della Difesa. Allora, Pinotti, molto si è discusso in questi giorni del fatto che il suo partito, il Partito Democratico, non abbia mandato al governo almeno una donna, e così pure non l'ha fatto l'EU. Secondo lei perché?
Beh, è un fatto grave che ha ferito una comunità che nella propria storia, nel DNA dei partiti che compongono la storia del PD, che sono confluite nel PD, le battaglie per la parità delle donne, quindi ha colpito, diciamo, la realtà, ma anche il simbolico di un partito, gli elementi identitari. Però non, quello che è successo è l'epifenomeno, cioè il problema viene da lontano. Ed è stato, secondo me, è legato al fatto che si è pensato che dire che siamo un partito di donne e di uomini, dire che negli organismi bisogna essere, prima era un 40%, adesso dal 2019 il 50%, fosse sufficiente a immaginare che diventasse contendibile quella che poi è l'esercizio del potere. Non è così, perché in realtà il potere, che è una occasione bellissima, non ha accezioni negative il potere, perché il potere è la possibilità di fare le cose che servono per migliorare la realtà, però chi è abituato a, diciamo, a tenerlo difficilmente, diciamo, lo lascia per gentile concessione. Quindi bisogna fare battaglie di leadership, battaglie politiche, e da questo punto di vista forse sono troppi anni che si è un po' abbandonato questo campo. Io lo dico perché nel Partito Democratico, un luogo comunque di elaborazione, anche di condivisione del pensiero femminile, mancava da molto tempo, mentre c'era nei partiti, appunto, che avevano formato il Partito Democratico. Ma questo perché si pensava che ormai fosse naturale, come dovrebbe essere, che ci fossero uomini e donne in posti di responsabilità. Però la realtà dimostra che così non è. Se noi guardiamo oggi, ma anche non soltanto, noi abbiamo visto la formazione del governo, ma a me colpisce per esempio che quando ci sediamo ai tavoli con i sindaci delle città capoluogo del PD, oppure con i nostri segretari regionali per fare riunioni su vari temi, la presenza femminile è molto scarsa, cioè nei ruoli apicali, nei ruoli dove comunque c'è il numero uno, ci sono tutti, quasi tutti.
Senatrice
numero uno,
Pinotti, questo dipende dal fatto che nella politica, ma non solo, anche nelle aziende, a un certo punto si fa barriera e gli uomini non fanno nulla per accettare che ci sia una paritetica presenza anche femminile? Dipende dal fatto che a un certo punto le donne si stufano e preferiscono una comoda retrovia piuttosto che ingaggiare una vita anche faticosa, che è quella della lotta politica, così come della lotta aziendale?
Ma ci può essere un po' di tutto questo, ma io credo che la condizione principale sia il fatto che non ci si organizza. Cioè non si può arrivare all'appuntamento 3 giorni prima e pensare quindi di, tra virgolette, scavalcare un uomo che ci ha lavorato per 3 anni. Cioè tu, se vuoi arrivare a determinati obiettivi, ti devi organizzare e ci devi lavorare. È il motivo per cui a volte si fanno liste con tantissime donne, ma le donne non vengono elette, perché mentre gli uomini si preparano a quell'appuntamento per 2 anni, si sono cercati le preferenze, le donne vengono cercate per le liste all'ultimo momento. Allora in realtà le costruzioni di una leadership, ma anche di una carriera, ma anche della capacità, adesso stiamo parlando della politica, ma giustamente potremmo allargarlo ai primariati in ospedale, alle donne rettori, fortunatamente stanno aumentando, ma sono ancora poche rispetto a quanto sono brave. Allora, in parte a volte ci ritraiamo perché certi aspetti della durezza della battaglia non ci sembrano comprensibili.
Non ci sembra che ne valga la pena.
Non ci sembra che ne valga la pena, e forse a volte neanche ne capiamo il linguaggio, no? Perché a volte può essere anche, perché noi pensiamo sempre a giocare molto sul merito, e a volte giocano tutte altre cose. Però io dico alle ragazze soprattutto, ma a tutte le donne, no, bisogna non mollare. E ne vale la pena, è dura, ma ne vale la
Senatrice,
pena,
perché
comunque le esperienze poi ti forgiano, ti fanno diventare più forte e ti fanno aiutare a crescere le altre donne e a tirarle su. Non tutte le donne sono uguali, non dobbiamo dire
certo
questo, ma
io
che
vorrei
non ci siano donne in luoghi decisionali è un problema di questo paese.
Senatrice Pinotti, io vorrei far capire a chi ci ascolta perché è importante che ci siano donne che invece trovano la voglia, perché appunto è una questione anche spesso di voglia di fare delle battaglie per arrivare a una certa posizione? Cioè, perché conviene a tutte e a tutti? Perché forse questo non è chiaro. Si pensa che magari sia soltanto un percorso di ambizione personale.
No,
perché conviene al paese avere più donne che decidono? Perché se ci sono più donne che decidono, poi finalmente riusciremo ad avere forse la scuola a tempo pieno, gli asili per tutti, che sono cose che interessano più alle donne che agli uomini che finora hanno fatto politica. O mi sbaglio?
Assolutamente. E io parto anche dal basso. Abbiamo visto i dati sull'occupazione femminile, sempre molto bassi d'Italia, è drammatico il dato Istat che fotografa come il calo durante la pandemia abbia colpito al 99% le donne, drammatico quel dato. Ma tutti gli studi di economisti ci dicono che nei paesi dove le donne lavorano di più aumenta non solo la creatività, ma aumenta il PIL, aumenta la capacità espansiva di quel paese. Parto da questo esempio per dire che il mondo ha bisogno dello sguardo degli uomini e delle donne, altrimenti non cresce bene, cresce male. E qui e alcune questioni, è vero, ma da quanto tempo noi diciamo che in Italia gli asili nido sono troppo pochi e per liberare il tempo delle donne, e io dico delle famiglie, c'è bisogno di avere un welfare che sia a supporto, perché è giusto che le donne possano competere, sapendo però...
Senta, senatrice, in chiusura, secondo lei questo dibattito che si è aperto poi lascia il tempo che trova o cambierà qualcosa?
Secondo me questa volta non lascerà il tempo che trova, perché la consapevolezza la fotografia di una realtà che è così stridente rispetto a quello che diciamo, perché noi affermiamo...
Lei ha parlato di spirito del tempo, no? Lei ha detto in un'intervista spirito del tempo.
Pensiamo a cosa sta succedendo nel mondo. Noi non possiamo fare i post applaudendo Kamala Harris, dico come Partito Democratico... Ursula von der Leyen, o le varie donne premier che stanno fortunatamente emergendo in Europa, e pensare che un partito progressista del nostro paese non abbia questo tema come un tema di tutti, non soltanto delle donne di questo partito. È un tema del paese, adesso ne parliamo perché io sono del Partito Democratico, ma è un tema del paese liberare la capacità delle donne, ma perché serve all'Italia? Nelle linee delle Next Generation EU che ci chiede l'Europa, questo della parità di genere, del lavorare perché ci sia liberata la potenzialità e la capacità delle donne, c'è tutto, perché lo sviluppo sta non solo lì ma anche lì.
Senatrice, l'ultima cosa è veramente una risposta telegrafica. In realtà nel centrodestra o nella destra in generale lo spazio alle donne viene garantito di più. Non parlo solo di Margaret Thatcher, fino a appunto le due ministre di Forza Italia o Giorgia Meloni. Perché?
Chapeau. Io da questo con le caratteristiche diverse, perché Giorgia Meloni è diventata leader del suo partito, e da questo punto di vista, ovviamente con una distanza siderale da quelle che sono le mie posizioni politiche, però non c'è che dire, ha costruito partendo da dati molto bassi, perché è partita con un partito molto piccolo, però sta costruendo un partito che è protagonista della vita politica italiana. Quindi da questo punto di vista ha fatto una fatica personale, poi ripeto, supposizioni completamente altre, per me distantissime. In Forza Italia comunque ci sono donne che si sono affermate partendo anche da una loro forza territoriale, perché Maria Stella Gelmini è forte nel suo territorio, la Lombardia, Mara Carfagna è forte nella sua Campania, quindi non è che siano appunto state scelte, si sono meritate di esserci perché si sono costruite una forza politica.
E
la
quindi
stessa cosa dobbiamo fare noi.
Esatto, credo che sia una buona riflessione. Grazie a Roberta Pinotti, senatrice del Partito Democratico, presidente della Commissione Difesa. Buona domenica.
Grazie a voi, buona domenica.
Nessuna è perfetta.
Eccoci, e allora sentiamo sul tema di cui parliamo in questa puntata di Nessuna è perfetta, vale a dire Dopo tante parole, dopo tante lodi a Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, in Italia siamo ancora lì a discutere del fatto che il governo si è formato, ma con meno donne di quanto ci si aspettava. Un partito, il Partito Democratico, non ne ha segnalata nemmeno una, e così pure l'EU. E allora l'Italia è contro lo spirito del tempo? E voglio proprio sentire cosa ne pensa un giornalista, un saggista italiano, autore tra l'altro del recente Reagan, il presidente che cambiò la politica americana, pubblicato da Mondadori, insomma col direttore del TG2 Gennaro San Giuliano. Benvenuto a Nessuno è Perfetta.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Allora, l'Italia è restia a veramente prendere atto che il tempo è cambiato, lo spirito del tempo impone che comunque ci sia una vera parità di genere. Se vogliamo che questo paese funzioni, l'ha detto anche Draghi, non è una battaglia per le donne, è una battaglia per tutto il paese.
Ma l'Italia è un paese storicamente molto ipocrita, nel senso che noi siamo bravissimi a fare proclami di principio, salvo poi dopo disapplicare quello che andiamo a proclamare. Io penso sempre che le donne possano essere un grande valore aggiunto, diciamo, per lo sviluppo della società. Voglio fare però una notazione storica, appunto da persona che è appassionata di storia. Noto che le donne hanno più fortuna politicamente nel campo, diciamo, del centrodestra, nel campo moderato, che nel cosiddetto campo progressista. Il primo premier britannico donna è stata Margaret Thatcher, leader dei conservatori. La prima donna consigliera della sicurezza nazionale, Condoleezza Rice, degli Stati Uniti d'America, fu nominato da George Bush, repubblicano. La prima cancelliera tedesca è Angela Merkel, personaggio per quanto mi riguarda eccellente.
Di una grandezza storica, ormai credo che sia condivisa da tutti.
Una grandezza storica, però leader del centrodestra, ricordiamo, un centrodestra democratico, europeista, occidentalista, ma sempre della CDU. Parliamo. Quindi in Italia l'unica leader femminile politica è Giorgia Meloni. Insomma, questa è una notazione storica che forse di
ecco,
tanto
direttore,
tanto avete ricordato.
Secondo te perché? Perché è più facile nella destra per una donna scalare posizioni di potere di quanto non accada a sinistra?
Ma questo non lo saprei dire, perché poi per converso, insomma, la sinistra ha fatto tante battaglie per le donne, questo non va sottaciuto, bisogna sempre essere onesti intellettualmente, pensiamo agli anni 70, insomma, per esempio a quello che fece il Partito Radicale, insomma, anche l'allora partito comunista. Però oggi vedo che le donne sono accolte meglio nel campo moderato che nel cosiddetto campo progressista. Potrebbe essere una casualità, non essere un dato, diciamo, politologico.
Però, no, però potrebbe anche essere, come dire, un fattore legato alla voglia di impegnarsi e di ingaggiare le battaglie. Una persona che conosco mi ha spiegato, cioè, sai da che cosa dipende? Un uomo, naturalmente, questa è la visione maschile. Dipende dal fatto che voi donne non avete nessuna predisposizione alla guerra, non siete geneticamente, dice lui, formate per la guerra. Quindi poi quando si tratta di ingaggiare la battaglia, e ovviamente in politica come in una carriera aziendale, a un certo punto si tratta di battersi anche duramente, e allora le donne fanno un passo indietro. È malizioso questo mio consulente?
No, io sono d'accordo. Se pensiamo a Margaret Thatcher, che ingaggia la guerra per delle minuscole islette che sono le Falkland, per un principio, perché poi in effetti si tratta di piccole isole che non hanno grande importanza geostrategica, dimostrò in quell'occasione un enorme carattere, oppure la posizione che Angela Merkel prese sui migranti siriani, aprendo le porte anche contro, diciamo, gli intendimenti del suo partito o di un'ala del suo partito. Vediamo delle donne fortemente evolutive che hanno saputo in determinati momenti storici imporre la loro prospettiva, la loro visuale. Quindi chapeau rispetto a donne con questo carattere e con questa determinazione.
L'ultima cosa che voglio chiederti, che riguarda un po' anche gli anni di Reagan, il presidente che, come scrivi nel libro che hai pubblicato da Mondadori, cambiò la politica americana. Quegli anni, gli anni 80, sono stati anche gli anni della esplosione, prima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo, delle donne che si definivano in carriera. Fu segnata anche da quel bellissimo film Una donna in carriera, appunto, con Sigourney Weaver. Gli anni 80, quelli reaganiani, no? Aprirono le porte alle donne. Che cosa ne è stato poi di quella eredità?
Furono anni di grande modernizzazione, partita appunto dagli Stati Uniti d'America, ma poi propagatasi in tutto l'Occidente. Ricordiamo che alla fine degli anni 70 c'era il demone dell'inflazione delle economie occidentali, c'era un'altissima disoccupazione, con la sua carica di ottimismo, in alcuni casi anche sconsiderata, ma che poi ebbe un effetto positivo. Ronald Reagan riuscì a permeare tutto l'Occidente, perché poi anche in Italia ce le ricordiamo bene, i governi Craxi, ecco,
la prima donna in carriera, Marisa Bellisario,
esatto, che fu messa a carico di una grande a capo di una grande azienda, sì, partecipata pubblica. Le donne cominciarono ad affacciarsi in politica in maniera più preponderante, perché fu una grande modernizzazione. Allora mi viene da citare una battuta di Giuseppe Prezzolini: il progressista è la persona del domani, il conservatore è la persona del dopodomani, cioè modernizzare salvaguardando i valori.
E comunque in questo momento una delle cose che ci sta veramente a cuore è modernizzare tutti insieme, molto velocemente, anche il paese, superare le resistenze, a cominciare da quelle che riguardano le donne. Ma mi pare che tu, direttore, su questo sia d'accordo.
Sono assolutamente d'accordo, ma sono fiducioso. Se guardiamo le classifiche dei concorsi in magistratura,
nella polizia,
di medicina, della polizia, della magistratura, vediamo che le donne sono nettamente avanti. Quindi questo mi fa ben sperare che nell'arco di 10 anni noi avremo le donne agli apici della magistratura, agli apici di professioni importanti.
E intanto ci abbiamo la ministra della giustizia, intanto ci abbiamo Marta Cartabia. Grazie a Gennaro San Giuliano, direttore del TG2, autore di Reagan, il presidente che cambiò la politica americana, edito da Mondadori.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata, buona domenica.
Nessuna è perfetta.
Bentornata, buona domenica. Serena Bortone ogni giorno alla guida di Oggi è un altro giorno, il talk show pomeridiano di Rai 1. Come stai, Serena?
Molto bene, grazie. Buongiorno a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Allora, la mobilitazione di tutte le energie del paese nel suo rilancio non può prescindere dal coinvolgimento delle donne. L'ha detto Mario Draghi nel suo discorso in Senato qualche giorno fa. È importante che l'abbia detto. Ma proprio in questi giorni, nelle chat che mobilitano le italiane molto interessate a che la parità di genere sia una realtà, insomma, c'è stato un po' di scoramento, un po' di rabbia, perché è vero, le parole ci sono e da un po' che circolano, ma i fatti latitano.
Allora, sì, devo dire che quel il pezzo che tu hai citato, l'ho citato anch'io, e anche perché Draghi ha toccato due punti, no? Che sono secondo me quelli fondamentali: il fatto che c'è un po', che siamo negli ultimi posti per occupazione femminile in Italia, e il fatto che il nostro divario di stipendio, di compenso lavorativo è molto forte rispetto a quello maschile. Diciamo che anche Draghi ha aggiunto: non ci deve essere farisaico, diciamo parità, nel senso che il tema non è tanto quanti posti di potere le donne occupano, ma quanto poi in realtà si favoriscono politiche per allineare, per cancellare la differenza fra uomo e donna, soprattutto sui posti di lavoro, perché poi è da lì che a cascata scende tutto, no? Perché il lavoro è cultura, il lavoro è affermazione. E questo, diciamo, perché poi ci sono state polemiche, Maria lo sa meglio di te, lo sapranno sicuramente anche tutte le donne e tutti gli uomini che ci stanno ascoltando, perché al governo ci sono 8 donne su 23, quindi non 50-50, e perché il Partito Democratico, ma anche diciamo, la componente di Liberi Uguali, quindi la sinistra, non ha, la sinistra del Partito Democratico non hanno espresso donne al governo. E qui veniamo al punto, cara Maria, dove che mi fa particolarmente, diciamo così, infervorare, perché le cose stanno come stanno, il governo verrà giudicato dai fatti, come dice Draghi, e quindi capiremo, sono appena arrivati, e quindi poi abbiamo giudicato il governo, le componenti del governo, e giudicheremo quello che il governo saprà fare per quello che, sa, che Draghi ha esposto nel suo piano programmatico. E ne siamo ovviamente fiduciosi, speranzose e fiduciose, perché diciamo, l'uomo non ha deluso nella sua vita finora, e quindi immaginiamo e siamo convinti che non deluderà nemmeno noi, visto che appunto ha deciso di citare questo nel suo discorso.
Visto che lo spirito del tempo va tutto in quella direzione, allora non si capisce perché l'Italia debba andare contro lo spirito del tempo, solo perché decidono ancora tutto e sempre gli uomini. Forse sì, lo spirito del tempo va tenuto in conto.
Esatto, aggiungo un altro dettaglio che non è un dettaglio ma è la parte fondamentale. È ovvio che non devono decidere sempre tutto gli uomini, dopodiché io voglio fare un passo ulteriore, ma proprio perché credo nelle donne e perché mi definisco femminista. Dobbiamo anche noi abbandonare le ritrosie, cioè io Maria sono favorevole alle quote, posto che diciamo, le quote hanno garantito anche nei partiti, nelle leggi elettorali, quando oggi diciamo la parità di preferenza, quello è stato un passaggio fondamentale, che tu non puoi esprimere due preferenze maschili, ma devi alternare maschio e femmina. E quello serve, perché dove c'è squilibrio...
Sì, è vero, serve, ma poi tu sai che ci sono dei trucchi. Il punto è, e questa è la domanda che pongo tutte le volte anche alle politiche, l'ho posta anche adesso in questa puntata, non è che le cose arrivano per graziosa concessione, bisogna prendersele. In politica, per esempio, bisogna contare con i voti, oppure con il peso, purtroppo, ma insomma la politica è razionalmente anche questo, con il peso che uno acquista in una corrente. È chiaro che se tu non hai il tuo pacchetto di voti da far pesare nelle trattative, oppure una corrente diciamo corposa che ti sostiene, la tua voce è molto più flebile e dipendi appunto dalla graziosa concessione.
Esatto, infatti questo era il punto dove volevo arrivare dopo, posto che in Parlamento più o meno tante donne sono arrivate. Si arriva ad un punto in cui noi ci dobbiamo dire senza diciamo, infingimenti che per contare appunto devi costituire una corrente, devi avere una devi poter essere, per essere rispettato e non essere diciamo così elargito, sei tu che devi prendere il potere, sei tu che devi organizzare, perché ad esempio nel Partito Democratico dai tempi di Rosy Bindi non c'è una corrente capeggiata da una donna. Forse questo piccolo shock sarà salutare, perché a quel punto noi ci si dice, ma questo ci si dice, organizziamoci, le donne, ma anche negli altri partiti, adesso il tema si è sviluppato per questo, organizziamoci, prendiamo il potere. Il potere è una parola neutra, il potere non è un male. Il potere è un modo per cambiare le cose.
Sono convinta di questo, ho scritto un libro, Il potere delle donne, inteso
Brava.
Come energia del potere, qualche anno fa per Feltrinelli. Per ora è stato vero fino a un certo punto in Italia. Abbiamo avuto donne presidenti della Camera, una Nilde Iotti anche molto autorevole, abbiamo avuto donne ministro. Non è che si sia vista proprio questa incisività, sì, con le leggi sul femminicidio, ma le donne non sono state ancora in grado di incidere su quello che è il welfare di aiuto. Se si vuole aumentare l'occupazione servono scuole aperte al pomeriggio, tempo pieno, asili, assistenza vera agli anziani. Una domanda che riguarda sempre le donne in politica, si è detto, beh, allora vedete che Forza Italia, per esempio, che ha due capogruppo donne, Gelmini e Bernini le ha avute fino adesso, adesso Gelmini è diventata ministra, poi ha premiato anche Carfagna che ha un suo zoccolo duro di voti in Campania. Qualcuno dice sì, va bene, ma tanto Forza Italia è sempre stato un partito, come dire, con un padrone, ed è stato grazie a Berlusconi che queste due ministre hanno fatto la loro carriera.
Questo tema, diciamo, mi appassiona molto poco, anche perché, Maria, a me non importa come e perché le donne arrivino a ruoli apicali, anche perché, perdonami, questa cosa sottintende un giudizio negativo, ok? Usciamo dall'ipocrisia. È il padrone che le ha premiate. Allora, non è, prima cosa non mi importa, secondo perché poi c'è sempre anche, ogni volta che una donna arriva ai vertici c'è sempre, ma è brava? Perché è arrivata? Ce lo chiediamo degli uomini?
No, mai, già mai.
Ecco. Quindi perché c'è questo, diciamo così, dubbio ulteriore, scrupolo, attenzione, guarda caso la parola merita esce fuori solo quando una donna arriva al vertice. Eh no, allora non va bene. Per cui, diciamo, perciò tutto questo, ripeto, mi interessa molto molto poco, mi interessa invece, e penso che, perché ho parlato con un po' di donne del PD in questi giorni, penso che questo sia un elemento che le rimetterà insieme, cioè se c'è da fare una scalata alla segreteria, se c'è da fare una corrente, non sono parolacce, sono possibilità di aggregare, di far valere le proprie ragioni, soprattutto di pensare non per le donne, perché poi ecco l'altro grande tema per cui le donne forse hanno paura del potere, che poi ho anche paura di puntare i piedi, perché c'è il tema di essere considerate delle rompiscatole.
O peggio ancora, punta, delle arriviste. Ah, quella è una rivista, un'ambizioso. Si dice mai di un uomo? Ecco.
Esatto, l'ambizione, anche l'ambizione è un concetto neutro, si può essere ambiziose e per bene e meritevoli, di per sé non è che un ambizioso è deprecabile, perché l'ambizione legata al merito è un valore, perché diciamo così, un leader bravo valorizza tutta la comunità, ma ce ne fossero.
E soprattutto,
no?
E con questo poi ci salutiamo, donne che abbiano la possibilità di incidere sulla vita di tutta una comunità, anche ai più alti livelli, migliorano la vita di tutti, uomini, donne, giovani, bambini. Questo è il punto, non è che si fa un lavoro per le donne, si fa un lavoro per tutti noi. Senti, è stata una conversazione appassionante, spero che potremo tornare a occuparcene quando ci sarà qualche segnale di novità incoraggiante. Grazie ancora a Serena Bortone, la ritrovate dal lunedì al venerdì ogni pomeriggio su Rai 1. Buona domenica, Serena.
Buona domenica a tutti voi, grazie.
Grazie allora per averci seguito anche in questa puntata. Buona domenica a voi, ci ritroviamo con il caffè della domenica, domenica prossima, e nessuna è perfetta. Grazie in regia Alessandro Chiappini, in redazione grazie a Gaia Romani. Ciao.